proprio nei giorni in cui è stata scatenata l'aggressione russa in Ucraina, in Arabia Saudita si è tenuta una grande kermesse internazionale delle più grandi industrie militari, da quelle statunitensi a quelle russe a quelle ucraine, e ovviamente con una grossa presenza italiana, in particolare Leonardo, l'ex Finmeccanica, che di fatto era presente a Riyadh con quattro stand, e altre importanti aziende italiane, Fincantieri, Elettronica, ovviamente Beretta, che è presente soprattutto anche negli scenari medio orientali nella vendita di armi leggere. E direi veramente in modo cinico, facendo finta di dimenticare quanto l'Arabia Saudita sia un paese all'indice nelle violazioni dei diritti umani. Due giorni dopo la conclusione di questa kermesse, in Arabia sono stati uccise 81 persone che erano state condannate a morte con la decapitazione. Questo per capire lo scenario in cui l'Italia ha presentato i suoi sistemi di morte, i suoi sistemi di istruzione, ma ovviamente facendo finta di dimenticare che a livello internazionale è stata promossa una campagna di embargo con l'Arabia Saudita, proprio perché questo paese guida la missione internazionale in Yemen, avviata nel 2015, parliamo di oltre 300, forse 330.000 morti, ovviamente con una enorme quantità di donne e di bambini vittime dei bombardamenti di questa coalizione, e proprio i cacciabombardieri che hanno eseguito le operazioni, le missioni di bombardamento in Yemen sono gli Eurofighter, prodotti da un consorzio europeo di cui Leonardo controlla un terzo del capitale azionario, e le bombe, molte delle bombe, sono state proprio prodotte in Italia, in Sardegna, dalla RVM Italia, una società che è controllata dal gruppo industriale Rheinmetall tedesco. Questa dimostrazione, ripeto, del cinismo con cui andiamo a fare affari. Poi contemporaneamente magari siamo la voce contro la Russia e inviamo armi all'Ucraina, di fatto intensificando l'escalation di una guerra che oggi rischia di diventare globale e totale. Sicuramente i fatturati delle imprese del complesso militare industriale italiano sicuramente oggi si alimentano col sangue di migliaia, decine di migliaia di vittime nei conflitti dove le armi italiane vengono impiegate. L'Arabia Saudita le utilizza, dicevo poco fa, in Yemen. I cacciabombardieri Eurofighter sono fondamentali nelle operazioni di attacco dell'Arabia Saudita. Le bombe prodotte in Sardegna sono state utilizzate contro obiettivi civili, e su questo esiste anche una denuncia presentata da parte di associazioni, la Rete Italiana per il Disarmo, ma penso anche a organizzazioni internazionali, proprio per dimostrare la violazione delle normative italiane sull'export. Ma vorrei ricordare anche la partnership con Israele. Leonardo in particolare ha fornito gli addestratori con cui i piloti israeliani si preparano alle operazioni di bombardamento che in questi anni hanno mietuto migliaia di vittime a Gaza, ma che vengono purtroppo costantemente realizzati in Libano, in Siria. Questo è il ruolo devastante dell'Italia, ma a questo si aggiungono tutto il mercato delle armi leggere, difficilmente tracciabile, sicuramente meno controllabile dalle organizzazioni non governative, ma che vede oggi le armi italiane, prodotte particolarmente nella Valtrompia, nel Bresciano, utilizzate in diversi conflitti. Spesso queste armi poi vengono cedute o finiscono in mano a gruppi paramilitari che si macchiano di nefandezza. Vorrei ricordare che proprio qualche mese fa alcuni organi di stampa, alcuni giornalisti hanno dimostrato come le armi italiane, per esempio, sparavano in Myanmar, paese al centro di gravissime violazioni dei diritti umani, veramente dove si stanno veramente commettendo crimini nella totale impunità. La decisione da parte dei paesi dell'Unione Europea, sostenuto in questa ormai posizione che non vede più differenze, nessuna linea di confine con la NATO, io credo che sia una delle scelte più devastanti che siano state mai fatte in Europa. Non lo dico io, ormai lo dicono ampi settori delle forze armate, ex generali, comandanti della NATO, lo dicono ancora militari, lo dicono ancora settori legati, riviste specializzate nel settore della difesa legate alle forze armate, hanno documentato come questa sia anche una scelta pericolosissima dal punto di vista dell'escalation militare. Non è assolutamente con queste armi che il popolo ucraino potrà assolutamente difendere o impedire l'occupazione o le devastazioni da parte dell'esercito russo. Al contrario, c'è il rischio veramente di gettare altra benzina nel fuoco e questo potrebbe ovviamente ripercuotersi soprattutto sulla popolazione civile, sulle donne, sui bambini e dunque sulle vittime già innocenti di questo conflitto. Ma è una scelta pericolosissima anche perché alimenta tutto un circuito in cui ovviamente chi ne beneficia è il complesso militare industriale internazionale. Basti pensare che nel crollo di buona parte dei pacchetti azionari, di gruppi finanziari, economici, eccetera, i gruppi che controllano le industrie produttrici di morte hanno avuto picchi enormi di crescita nelle ultime settimane. Ma c'è anche il rischio che questa sovrabbondante esportazione di armi, tra virgolette, alle forze armate regolari dell'Ucraina di fatto possa anche riprodurre il circuito illegale e il trasferimento di questi sistemi a paesi o regioni dove in questo momento si combattono guerre altrettanto, se non molto più violente, dove le vittime sono decine, centinaia di migliaia di persone, ricostruendo, ripeto, questo circuito infernale in cui all'export, tra virgolette, ufficiale e poi si legano anche le esportazioni illegali che alimentano guerre, alimentano conflitti fuori dall'attenzione dei grandi media internazionali, come invece sta accadendo in questo momento in Ucraina. Ma innanzitutto credo che la cosa più grave che si sia verificata in questo momento in Italia è che con un decreto legge siano state derogate le norme italiane che prevedono una serie di controlli sull'esportazione di armi, sulla loro certificazione e soprattutto ovviamente deroga a un principio fondamentale, il fatto che non possano essere esportate, inviate armi a paesi che violano i diritti umani o che sono in conflitto. Questo comporta questa segretezza che è stata ribadita in più occasioni da parte del governo Draghi, comporta il fatto che oggi non abbiamo assolutamente nessuna tracciabilità di queste armi, non sappiamo quali sono, non sappiamo da dove partono o non immaginiamo da dove partono, non sappiamo assolutamente ovviamente come queste armi vengano consegnate e a chi vengano consegnate. Ovviamente abbiamo potuto tracciare attraverso i voli cargo dell'aeronautica militare italiana che molte di queste armi siano state caricate nell'aeroporto di Pisa, sede della 46ª Brigata aerea italiana, e dall'aeroporto di Pratica dei Mare, praticamente alla periferia di Roma. Abbiamo tracciato questi voli, abbiamo scoperto che arrivano in una grande base polacca al confine con l'Ucraina, che un po' sta facendo da grande hub per i trasferimenti dei sistemi d'arma da buona parte dei paesi europei e direttamente dagli Stati Uniti d'America. Lì ovviamente si perde qualsiasi possibilità di sapere dove, come, quando e a chi queste armi vengano consegnate. Purtroppo, come è stato denunciato da organizzazioni del sindacalismo di base e da alcuni collettivi operai, si è scoperto che dietro la presentazione di aiuti umanitari sono stati si è tentato di imbarcare sistemi di guerra e sistemi militari. Anche questa è la dimostrazione della pericolosità della scelta di inviare armi a questi paesi e soprattutto di sottoporre il segreto militare. Qui nasce veramente un problema: nel momento in cui vengono spacciati per aiuti umanitari sistemi di guerra, questo significa veramente esporre tutte le organizzazioni non governative, l'assistenza umanitaria, veramente alle ritorsioni, di fatto trasformarlo in un attore armato, in un attore militare, e dunque di diventare obiettivo, target di un'operazione militare. Ecco, questa mi sembra veramente forse un ulteriore crimine, un'ulteriore follia, perché questo significherà di fatto la militarizzazione dell'intervento umanitario e dunque la sua trasformazione di fatto non in un aiuto alle popolazioni civili, alle donne e bambini vittime di guerra, ma di fatto in un ulteriore attore armato e dunque un obiettivo di ritorsione.
This is the wartime broadcasting service. This country has been attacked with nuclear weapons. Communications have been severely disrupted, and the number of casualties and the extent of the damage are not yet known. We shall bring you further information as soon as possible. Meanwhile, stay tuned to this wavelength, stay calm, and stay in your own house. Remember, there's nothing to be gained by trying to get away. By leaving your homes, you could be exposing yourselves to greater danger. If you leave, you may find yourselves without food, without water, without accommodation, and without protection. We shall be on the air every hour on the hour. Stay tuned to this wavelength, but switch your radios off now to save your batteries. That is the end of this broadcast.
Io direi che non possiamo più nasconderci dietro le formule di rito. In questo momento l'Occidente è in guerra, l'Unione Europea è in guerra, la NATO è in guerra, gli Stati Uniti d'America sono in guerra. Sin da prima del sanguinoso attacco della Russia in Ucraina erano già state avviate tutta una serie di operazioni e di manovre di mobilitazione di sistemi d'arma e di uomini dagli Stati Uniti alla Germania e dalla Germania all'Est Europa. Erano stati rafforzati i dispositivi, i battaglioni di pronto intervento della NATO in quattro paesi attorno all'Ucraina, le tre repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia, Lituania e in Polonia. Poi progressivamente dopo l'attacco è stata attivata per la prima volta la forza di pronto intervento della NATO, che viene alimentata dai reparti di eccellenza dei paesi NATO, parliamo di 30.000 uomini in questo momento pronti a intervenire, a essere schierati direttamente in territorio di conflitto in meno di 24 ore. È stato attivato un nuovo battaglione di pronto intervento in Romania, sono stati dispiegati cacciabombardieri un po' di tutti i paesi. L'Italia in questo momento ha 8 Eurofighter a Costanza in Romania e dati NATO sono state schierate 200 tra unità navali e sottomarini nel Mediterraneo orientale, nel Mar Artico, praticamente a ridosso del Mar Nero. In questi giorni abbiamo assistito anche a vere e proprie operazioni di guerra, provocazioni pericolosissime. Basti pensare che gli Stati Uniti hanno trasferito in Europa, in una base britannica, due bombardieri strategici B-52, sono vere e proprie fortezze volanti in grado di utilizzare bombe nucleari a caduta libera, le maledette B-61, che tra l'altro alcune di queste sono presenti in due basi italiane, nella base di Ghedi a Brescia e nella base di Aviano a Pordenone. Ebbene, questi bombardieri hanno fatto vere e proprie operazioni di provocazione al confine con l'Ucraina, hanno viaggiato, hanno sorvolato sul Mar Nero e, cosa gravissima, sono stati scortati da cacciabombardieri italiani, gli F-35 partiti da Amendola in provincia di Foggia, altri Eurofighter partite da basi del nord Italia. A questo si aggiungono tutta un'altra serie di esercitazioni aeronavali, marittime, che sono state avviate sia singolarmente dai paesi, sia su base bilaterale, trilaterale, multilaterale o direttamente, come sta accadendo in questo momento in Norvegia, con una grande esercitazione multinazionale. Più di 30 paesi stanno partecipando con oltre 30.000 uomini, e tra l'altro un'esercitazione che durerà per 2 mesi, si concluderà soltanto a fine aprile. Anche questa esercitazione, che viene giustificata in quanto si fa annualmente, ma che ovviamente fatta in questo momento con le dimensioni e con la presenza enorme di paesi a cui si sono aggiunti, e questo è un fatto che veramente dimostra la pericolosità dei tempi, si sono aggiunti paesi che un tempo durante la guerra fredda hanno giocato un ruolo di neutralità attiva, stato favorendo il dialogo tra Stati Uniti e Unione Sovietica, riducendo sicuramente le tensioni. Mi riferisco particolarmente alla Svezia, mi riferisco alla Finlandia, mi riferisco alla stessa Svizzera, paesi che di fatto in questo momento hanno abbandonato il loro ruolo di neutralità e stanno assistendo, stanno cooperando, stanno fornendo sistemi militari, sistemi d'arma, alimentando ulteriormente questo conflitto. Vorrei ricordare il ruolo geostrategico che l'Italia ha assunto rispetto alla guerra d'Ucraina. Penso a Aviano, da cui decollano i cacciabombardieri F-16 statunitensi a capacità nucleare, che costantemente fanno un ponte aereo con la Polonia. Da Aviano decollano gli aerei cargo con le unità della 173esima brigata aviotrasportata dell'esercito USA, che è di stanza a Vicenza e che ha un ruolo determinante nelle operazioni tra virgolette deterrenza e di contenimento della Russia in Est Europa. Tra l'altro la 173esima brigata aviotrasportata opera in Ucraina nelle attività di formazione e di addestramento perlomeno dal 2014, questa dimostrazione di come l'Italia e la presenza militare straniera in Italia ha avuto un ruolo anche di contribuzione all'escalation di guerra. Vorrei ricordare il ruolo fondamentale che la Sicilia ha assunto rispetto a questa guerra. Dalla base di Sigonella alle porte di Catania quotidianamente decollano i droni di proprietà della Marina Militare statunitense e i droni AGS della NATO, che hanno proprio il compito di fare vere e proprie operazioni di monitoraggio e di controllo di un'area vastissima che va dal Mediterraneo orientale, che va rispetto alla Siria, dove nel porto di Tartus è presente il comando della flotta militare russa per il Mediterraneo, ma che ovviamente poi raggiunge il Mar Nero, sorvola a poco ridosso dalla Crimea, ai confini orientali dell'Ucraina, la Bielorussia, eccetera. Operazioni che ovviamente di intelligence, di sorveglianza, che però rischiano di alimentare ulteriormente la tensione. A questi si aggiungono anche i decolli dei pattugliatori Poseidon della Marina Militare statunitense, schierati proprio a Sigonella, e questi hanno una funzione sia di intelligence, ma possono anche avere una grossa operazione dal punto di vista della guerra elettronica, cioè quello di accecare i radar, di far saltare i sistemi di controllo della Russia. Ecco, queste sono vere e proprie operazioni di guerra nel silenzio totale dei media, che volutamente nascondono o occultano quanto il nostro paese in questo momento sia proiettato rispetto a questo conflitto in Ucraina, che a mio parere, se continueremo a mantenere assolutamente questa modalità di comportamento, questa incapacità a trovare delle soluzioni concrete che pongano gli attori a un tavolo per avviare una trattativa seria, garantendo la sicurezza e garantendo il diritto alla vita alla popolazione ucraina, io credo che rischi veramente di estendersi geograficamente, investendo pesantemente l'Europa occidentale.
Pronto? Pronto, signorina? Allo, allo, vorrei la comunicazione con Londra. Vorrei parlare personalmente all'apparecchio con Mr. Churchill.
Yes?
Mr. Churchill, ditemi una cosa. La guerra come va?
Oh, miss, molto bene, molto, molto, molto bene. Oh, yes, all right. Della Polonia non c'è più traccia, anche la Francia cambiò la faccia.
Sicuramente purtroppo la storia degli ultimi 30 anni, dalla prima guerra del Golfo a oggi, cioè da quando il Presidente d'Italia ha assunto compiti di proiezione esterna e di fatto siamo andati a esportare il modello guerra, è sicuramente la stampa mainstream, i grandi organi radiotelevisivi, i grandi organi di stampa sicuramente hanno sempre spinto, hanno sempre fatto gli interessi di chi ha spinto per la guerra.
Come vanno le cose lì sul vostro suolo?
Oh, miss, molto bene, molto, molto, molto bene. Oh, yes, all right. Le bombe piovono da tutti i lati. Cantieri e fabbriche sono incendiati. I nostri porti già sconquassati. Navigli e scorte tutti affondati.
Ovviamente siamo stati veramente bombardati dai media con una lettura univoca del conflitto, in una logica binaria in cui c'è stata un'invasione e bisogna dare una risposta. C'è una intossicazione gravissima, neanche 24 ore fa abbiamo assistito alla vergogna di una Camera dei Deputati che a stramaggioranza ha votato un ordine del giorno che chiede al governo di portare le spese militari al 2% del prodotto interno lordo, per cui chi denuncia quanto già le spese militari siano cresciute, quanto queste abbiano colpito l'accesso ai servizi sociali di base, all'istruzione, alla sanità, non ha diritto di cittadinanza negli organi di stampa. O peggio ancora, come accade, la criminalizzazione di chi ovviamente la pensa diversamente. Il movimento No War ha detto chiaramente in Italia il suo no alla guerra in Ucraina, no a qualsiasi operazione sulla pelle degli ucraini, ma viene criminalizzato come il soggetto che di fatto sta favorendo le bombe. Veramente accuse gravissime, infamanti, ma soprattutto che non consentono assolutamente la possibilità di un pensiero terzo. Io credo che la logica del disarmo unilaterale, cioè di chi fa il primo passo, è una scelta etica utopica, ma paradossalmente oggi l'utopia è più realista di chi ritiene che si possa uscire dalla guerra alimentando con le forze armate, con le militari o peggio ancora riproponendo il nucleare come modello di risoluzione e di una guerra. Il disarmo in questo momento è l'unica concreta alternativa per impedire che si arrivi in tempi brevissimi a un'estensione del conflitto che, ripeto, potrebbe essere globale, totale e nucleare. Questa è l'utopia del realismo del disarmo. Le altre scelte, le altre opzioni sono scelte che stanno intensificando i combattimenti, stanno avvelenando e incancrenendo questo conflitto e che soprattutto rischiano di estenderlo all'uso di sistemi incontrollabili che porterebbero a quella che mi piace purtroppo ricordare come il cartone animato di Walt Disney di Topolino apprendista stregone. Crediamo attraverso le nostre formule magiche, attraverso i nostri incantesimi di poter controllare le guerre, di poterle governare, poi le guerre scappano, le guerre diventano incontrollabili e diventiamo noi stessi vittime degli incantesimi, anzi dei malefici che abbiamo generato. Ecco, questa è la utopia del disarmo, è impedire che siano le macchine, che siano i droni, che sia i sistemi automatizzati, che sia il nucleare a decidere sulla vita e sulla morte dell'umanità. Thank you. dobbiamo riprenderci in mano direttamente il nostro potere decisionale. È su questo che oggi si misura il fallimento totale della politica, il fallimento totale di un'Unione Europea che era nata su principi di democrazia, era nata su valori fondanti che devono essere quelli veramente del disarmo, e che oggi è diventata la longa manus della NATO, longa manus del complesso militare industriale, ed è incapace assolutamente di legittimarsi come un interlocutore credibile per le parti che sono in guerra, di assumere quel ruolo di mediatore che proprio per le situazioni storiche, geografiche, eccetera, avrebbe potuto assumere, ovviamente con risultati completamente diversi da quelli che oggi vediamo in Ucraina. Credo che la Sicilia sia un po' lo specchio di quello che sta succedendo in Italia. C'è un paese narrato, un paese raccontato, che è quello dei media, in cui sembrerebbe che la stramaggioranza delle popolazioni diano il loro consenso alle scelte belliche, alle scelte di morte, alle scelte di istruzioni della politica e di settori delle forze armate. Invece esiste un paese reale, che è il paese che non ha visibilità, è il paese che non ha diritto di essere ascoltato, ed è quella stramaggioranza delle persone che si sente solidale con le popolazioni vittime delle guerre, ma che teme soprattutto che quella guerra si possa estendere e possa colpirlo direttamente. Io credo che questo stia avvenendo in Sicilia. I siciliani stanno acquisendo consapevolezza del ruolo geostrategico che ha assunto l'isola a partire dagli ultimi 30-35 anni negli scacchieri di guerra, e come sta avvenendo con Sigonella, come sta avvenendo col MUOS di Sceni, come sta avvenendo con la base di Trapani Birgi, da cui volano i grandi aerei radar della NATO. Capisce benissimo che la Sicilia oggi è diventata terra di frontiera, che la Sicilia è veramente a due passi dalla frontiera con l'Ucraina, dove si sta combattendo. La popolazione siciliana è consapevole di questo, e non è un caso che si stanno moltiplicando manifestazioni di protesta, si aumenta enormemente questo bisogno di solidarietà, di esprimere l'accoglienza, come storicamente è stato fatto prima con chi fuggiva dalla guerra in ex Jugoslavia, come è accaduto in Kosovo, come è accaduto con le guerre scatenate dalla NATO in Libia, che hanno portato in Sicilia decine, decine e decine di migliaia di persone. C'è stato già un momento importante, ha visto la mobilitazione dei comitati No Muos proprio sabato scorso a Niscemi, con una manifestazione proprio nel luogo simbolo della espropriazione dei rapporti tra la cittadinanza e i territori, e soprattutto l'appuntamento, il presidio che è stato dato, l'appuntamento che è stato fissato per domenica 20 di fronte alla grande base di Sigonella, per il ruolo cardine, per il ruolo centrale in questa guerra, ma soprattutto per gli scenari devastanti che si preparano per il futuro. È in atto a Sigonella l'esproprio di oltre un centinaio di ettari di terra, che amplieranno enormemente la base proprio per poter allungare le piste di volo e consentire gli atterraggi dei colli dei grandi aerei cisterna della NATO. È un progetto dell'Alleanza Atlantica per trasformare Sigonella, che è già capitale mondiale dei droni di guerra, in un grande hub per le operazioni di rifornimento in volo, proprio in un modello di guerra che deve essere rapida, che deve ridurre i tempi di reazione, e questo ovviamente comporterà un'ulteriore proiezione di Sigonella e dell'isola in tutte le guerre che, a partire da quello che sta avvenendo in Est Europa, ma quello che potrebbe seguire in Caucaso, nel continente africano e nel Medio Oriente, si verificheranno nei prossimi mesi, purtroppo, nei prossimi anni.